Buongiorno dalla redazione di Breaking Italy. Oggi è il 31 gennaio 2024 e questo è Grandi Linee, il podcast che vi informa su cosa c'è accade attorno, mentre noi prepariamo la puntata di Breaking Italy che verrà. Io sono Alessio Cherchi.
Io sono Andrea Cicalò.
Io sono Chiara Laisanna e ricordandovi che non abbiamo ancora approfondito nessuna di queste notizie e che questo podcast ad un certo punto sarà destinato ai soli abbonati al Breaking Italy Club, tra una mezz'oretta avrete una chiara idea degli argomenti di cui si parla oggi, in Italia e nel mondo. Partiamo!
E partiamo dall'Italia.
Dunque, oggi si discute parecchio di etica giornalistica, dopo che qualche giorno fa il TG1 e successivamente svariate testate ha mandato in onda il video di una donna che lascia un passeggino con dentro un bambino di 6 mesi nell'ospedale di Aprilia in provincia di Latina. Ora, in questo video, ve lo dico subito, la donna non si vede benissimo, nel senso che ha il volto coperto da una mascherina, ha il foulard in testa, però è visibilissima la sua fisicità, gli indumenti che indossa, eccetera. Tenete conto che Aprilia ha 70.000 abitanti circa, forse qualcosa di più, quindi insomma non è improbabile conoscersi. Ad ogni modo si è pronunciato in merito il garante della privacy e ha parlato di una violazione della privacy della stessa donna, che peraltro si trovava in un momento di estrema vulnerabilità e di cui insomma non conosciamo le condizioni economiche, psicologiche, familiari, eccetera. Quindi la questione è se effettivamente l'etica giornalistica sia stata violata. La privacy lo è stata, e questo proprio ne siamo sicuri. E un'altra cosa che mi ha colpito di tutta questa questione è che comunque ogni volta che si parla di natalità è come se scattasse un allarme bomba, nel senso che è un tema per cui si ha un atteggiamento estremamente, mi viene a dire, paternalistico, e credo che sia una parola anche abbastanza centrata, per cui si parla proprio della natalità di per sé e delle esperienza di madre di per sé, e in quel momento quella donna smette quasi di essere una persona, ma esiste solo in quanto genitrice, e credo che questo sia un po' il caso. Poi ovviamente ci sono stati un sacco di articoli in cui si dicevano se cambi idea noi ci siamo, eccetera eccetera. Ricordo che il fatto di decidere di non abortire ma neanche di tenere il figlio è comunque calcolato dalla legge. Onestamente non so se questo caso rientri in questa casistica, perché il bambino aveva a 6 mesi. Quindi insomma quella roba lì mi rimetto alla magistratura, che come sempre farà il suo corso. Però appunto qua si parla di una violazione, oltre che della privacy, di un'etica giornalistica che spesso marcia
sui drammi,
sì, sulle condizioni anche psicologiche delle persone, ecco.
Sì, assolutamente. Allora, da che io sappia, è una cosa che va fatta al momento del parto, sostanzialmente. Quindi decidi di non riconoscere tuo figlio e
te ne vai, in sostanza.
Sostanzialmente, quindi dopo 6 mesi non so se si possa configurare qualche reato, anche perché di fatto l'ha lasciato in ospedale, ben curato, e è difficile inquadrare il reato di abbandono di minore, perché in realtà, cioè, di quello stiamo parlando. Quindi faranno i loro calcoli la magistratura e si deciderà, ma di base secondo me è stata violata l'etica giornalistica, perché il punto principale che almeno noi usiamo per decidere se una notizia merita o meno di essere data è se quel dettaglio relativo alla notizia porta un valore aggiunto a quello che stiamo dicendo e se è necessario che le persone conoscano quel dettaglio per capire a fondo la notizia. Sapere chi era questa persona non aggiunge nulla alla notizia. Esiste una madre che ha lasciato davanti all'ospedale il suo figlio di 6 mesi, punto. Non c'era bisogno di sbattere in prima pagina chi fosse, le sue immagini. È una scelta assolutamente personale. Possiamo decidere poi se la notizia fosse o meno rilevante, ma l'identità di questa persona non lo era.
Sì, mi accodo a quello che dice Ale, perché alla fine si tratta sempre di capire la rilevanza della notizia e dell'importanza che ha nel darla. E in questo caso mostrarla è solamente dare in pubblica gogna ai giornali, ai social, perché soprattutto nei social si parla, si discute, si critica e si attacca la figura di una persona, dandone in pasto magari anche alla fine nome, cognome, perché come hai detto tu è una città di 70.000 abitanti, dove comunque
non è una grande città.
Esatto, quindi le meccaniche sono quelle del si parla in giro, ci si sa, ecco. Quindi insomma, buttare in pasto così una situazione nel dettaglio così non è stata una notizia, ecco.
Poi diciamocelo, il suo reato peggiore non è stato l'abbandono di minore, ma l'abbandono di maternità, nel senso ha lasciato andare una delle cose principali che si identificano nel concetto di donna, e molte persone in Italia questo non lo possono accettare. Cioè, tu hai rinunciato al tuo ruolo di donna e di madre, stai abbandonando la cosa più preziosa che hai, che non è la tua vita, la tua individualità, ma il fatto di essere madre, e questo fa uscire molte persone fuori di testa.
Tra l'altro, vi ricordate quella misura voluta da Meloni per cui le donne con almeno due figli, quindi che mettono in pari l'equilibrio del mondo, perché stai mettendo al mondo due persone contro i due genitori, hanno diritto, se non sbaglio, a uno sgravio fiscale, eccetera. Quel provvedimento voleva essere strutturale, eccetera, è stato limitato tanto alla valenza di, se non sbaglio, proprio un anno.
Sì.
Non è strutturale, ma nel caso andrà rinnovato. Niente, era una delle...
cavalli di battaglia, no?
Sì, esatto, era uno dei cavalli di battaglia di Meloni, e quindi mi viene da pensare, cioè da ragionare un po' anche su come sia andata, su cosa sia successo a livello umano, che lei che, no? Voleva tanto questa cosa.
Su quanto
cosa.
Le promesse elettorali fatte poi vengano meno mantenute.
Un cavallo che ha perso in partenza, insomma.
Passiamo agli esteri.
Parliamo di aborto e nello specifico di libertà, ma anche di diritto, perché in queste ore le attenzioni sul tema si concentrano principalmente su Francia e Polonia. Partiamo dai nostri vicini francesi, perché l'Assemblea Nazionale, ovvero sia la Camera Bassa del Parlamento, ha approvato l'inserimento del diritto all'aborto all'interno della Costituzione francese, con 498 voti favorevoli e 30 contrari. Quindi l'emendamento è passato alla Camera Bassa e ora dovrà essere presentata in Senato, dove però gli ostacoli sono e probabilmente saranno maggiori. Infatti al Senato la situazione è più complessa, dato che la maggioranza non è rappresentata dal governo Macron, che ha proposto l'emendamento, ma dall'opposizione e quindi dai repubblicani, che insieme all'estrema destra sono contrari appunto all'inserimento del diritto all'aborto nella Costituzione, fermo restando che comunque non sono contro l'aborto, ma contro l'inserimento. Insomma, il percorso è ancora lungo, dato che dopo il voto delle due Camere è necessario ottenere 3/5 dei voti delle due Camere in una sessione comune, oppure è necessario l'approvazione dell'emendamento tramite un referendum. Quindi comunque è passato alla Camera Bassa, al Senato ci saranno probabilmente degli ostacoli, e quindi la situazione in Francia è questa. Mentre in Polonia il nuovo governo di Tusk vuole introdurre una nuova legge per dare maggiore libertà e diritto all'aborto, distaccandosi quindi dalla politica del governo predecessore di estrema destra di diritto e giustizia, in quanto nel gennaio del 2021 era entrata in vigore appunto una legge che vietava quasi del tutto il diritto all'aborto. Il partito e il primo ministro Tusk ha quindi presentato un nuovo disegno di legge che consente il diritto all'aborto fino alla 12ª settimana, che può avvenire in modo gratuito per via chirurgica o farmacologica, oltre al fatto che le strutture sanitarie saranno obbligate a praticare quindi l'interruzione di gravidanza. Ma di fronte alla proposta ci sono ostacoli di natura politica, dato che la coalizione al governo si compone di posizioni sull'aborto che sono tra loro molto diverse, senza considerare inoltre l'ostacolo finale, diciamo così, rappresentato dal presidente della Polonia Duda, conservatore ed esponente del partito di estrema destra di diritto e giustizia, oltre che dalla Corte Costituzionale, controllata anch'essa dal partito conservatore di diritto e giustizia.
Sono due situazioni politiche molto conflittuali comunque. Quella polacca particolarmente, perché il nuovo governo sta avendo molte difficoltà a dover gestire il presidente, per cui insomma lo sappiamo. Inserire anche l'aborto in questo momento è stata una scommessa, ecco, diciamo così. Quindi comunque 12 settimane, sostanzialmente 3 mesi, quindi un tempo standard in linea, mi sembra, con la media europea comunque.
Noi ad esempio, se non sbaglio, cioè abbiamo questo limite qua.
Mi sembra, sì.
3 mesi. Ma allora, nel senso, per me comunque il fatto che la Polonia voglia fare un passo indietro è una buona notizia, perché le condizioni polacche forse a livello europeo erano le peggiori in assoluto. Pensiamo anche alle donne che hanno proprio perso la vita perché i medici non volevano, in sostanza, cioè avere problemi legali. Quindi insomma ci sono tutta una serie di casi polacchi che sono assolutamente fuori scala, inaccettabili.
Anche perché, se non sbaglio, il diritto all'aborto era negato anche in dinamiche molto particolari, come ad esempio la malformazione del feto, se non sbaglio.
Spesso anche quando il feto era già deceduto.
Sì, infatti le volte in cui le donne sono morte sono state volte in cui il feto ha avuto dei problemi di salute, e anche in quel caso comunque i dottori, i medici in generale, non hanno voluto farlo. Quindi insomma un passo indietro a livello polacco è un'ottima notizia. Poi ovviamente, come diceva Ale, non è il governo più tranquillo, più sereno, che può prendere queste decisioni con insomma le spalle larghe, eccetera. Quindi diciamo che poteva andare meglio da quel punto di vista.
Anche perché tanto è stato seminato nel corso di questi anni in Polonia e non è stata una buona semina, diciamo così. Quindi
sì,
è come un po' ripartire da zero da questo punto di vista.
Sostanzialmente. Guarda, ho molta più fiducia per la Francia da questo punto di vista.
Allora, per la Francia non mi è chiarissima una cosa. Perché non vogliono inserire, perché le persone contrarie, i politici contrari non vogliono inserire il diritto all'aborto dentro la Costituzione, ma non sono contrarie all'aborto? Cioè, che cos'è che li porta?
Credo che inserirlo in Costituzione garantirebbe molte più tutele legali. e quindi impedirebbe, se fosse inserito in Costituzione, di poter un giorno alterare questo diritto con più facilità.
Cioè, l'unica cosa, per quello che capirei, è, non lo so, se magari ci sono casi estremi in cui il feto è già sviluppato e loro non vogliono che venga, non lo so, abortito a 11 mesi e quindi dicono no, però non mi sembra quello il caso.
Mi spingo a dire che realisticamente passerà anche al Senato.
Ok, da come ho visto che ne stavano parlando i giornali, la questione del Senato era molto complessa. Ho visto che comunque la maggioranza non è dalla parte di Macron.
Confido che troveranno un accordo, perché è una cosa estremamente sentita a livello di opinione pubblica.
Speriamo.
Bene, dobbiamo parlare ora un po' di politica spagnolita. Ma prima devo per forza fare un breve passo indietro per dare il contesto, non me ne vogliate.
E cosa siamo, su Breaking Italy?
Circa.
Forse. Allora, vi ricordate l'accordo di governo trovato dopo mesi, lo scorso novembre, tra il socialista Sánchez, che è l'attuale primo ministro del paese, e Junts, che vi dico è catalano, quindi non ho idea di come si pronunci e da ora in poi dirò le pronunce a caso, nonché partito formato dagli indipendentisti catalani? Allora, quell'accordo è stato la base affinché Sánchez ottenesse un terzo mandato alla presidenza del Consiglio, che è riuscito ad ottenere solo creando appunto questa intesa con Junts. Il fulcro di questa intesa verte sulla possibilità di amnistia nei confronti degli indipendentisti catalani che hanno organizzato il referendum per l'indipendenza appunto della regione nel 2017, tra cui c'è soprattutto in prima linea il leader di partito Carles Puigdemont. Questa amnistia è considerata piuttosto controversa e secondo recenti sondaggi più della metà dei cittadini spagnoli sono contro. Perché? Perché di fatto legittimerebbe quello che gli indipendentisti hanno fatto con il referendum, che è comunque in aperta violazione dei basici principi costituzionali. Tanto che a novembre, se vi ricordate, c'erano anche state delle manifestazioni piuttosto violente. Comunque, arriviamo finalmente alla notizia dopo questa non brevissima intro, perché questa ormai famosa legge per l'amnistia è stata respinta ieri, senza, diciamo, troppe previsioni. Infatti il congresso l'ha bocciata e tra chi ha votato contro c'è proprio il partito indipendentista Junts, che ha motivato la sua scelta a causa del rifiuto del partito di Sánchez di tutti gli emendamenti proposti da Junts, appunto, che avrebbero reso l'amnistia più ampia e sicura. Oltre questo, sappiamo anche che nelle ultime settimane i giudici hanno riaperto inchieste su Puigdemont per accuse di terrorismo e altro tradimento che non farebbero parte appunto dell'amnistia, quindi tecnicamente lascerebbero il fianco scoperto di Puigdemont. La ragione per cui tutto questo è importante è che se effettivamente questa intesa dovesse crollare, perché appunto mettete che questa legge sull'amnistia non si raggiunga nel concreto, con ogni probabilità tutto il governo cadrebbe, quindi diciamo che è un pilastro molto forte su cui si basa la coalizione attuale di governo spagnolo, è venuta meno quella, verrebbe meno tutto.
Quanto è realistico che succeda?
Allora, ti do la mia opinione personale.
Vai.
Secondo me si lotterà sino alla fine per ottenere questa amnistia anche da parte di Junts, perché comunque sono più di 300 persone. Ok, immaginatevi la pressione che c'è in questo momento su Junts affinché tutte queste persone vengano dichiarate penalmente assolte, cioè è una roba molto forte. Quindi non so quanto il gioco valga la candela per il partito indipendentista dire proprio no, fuck it, l'intesa è crollata e si rivà a elezioni o insomma.
Infatti la mia sensazione è che per quanto sia il fulcro di Junts, cioè, i rapporti che sono con Sánchez sono pessimi da quello che hai detto, dato che praticamente ha tolto, non gli ha permesso di, non ha approvato le misure che voleva Junts, quindi...
Sì, cioè nel senso io non so quanto fossero laschi questi emendamenti, però probabilmente c'è proprio un gioco forza qui, nel senso che Sánchez c'ha i suoi interessi perché vuole tenere il culo caldo, e al tempo stesso loro c'hanno gente in prigione, quindi è proprio un gioco forza in cui ognuno cerca di... Anzi, ognuno, gli indipendentisti cercano di portare più acqua possibile al proprio mulino e Sánchez li vuole tenere buoni senza concedere troppo per un atto che secondo molti è proprio inaccettabile da un punto di vista democratico.
Credo sia proprio quello il problema. L'indipendentismo catalano è visto in maniera talmente tanto sentita che concedere un'amnistia di quel tipo significherebbe agli occhi di molti dire «Ah, fate pure, allora va bene, tentate di nuovo». Questa cosa non può essere accettata da molti e credo che sia il motivo principale per cui gli emendamenti siano stati rigettati.
Sì, sì, è una questione democratica infatti alla base di tutto.
Anche perché probabilmente con questa amnistia si potrebbe creare un precedente, immagino, molto importante.
Poi possiamo discutere se l'autodeterminazione di una regione interna a uno Stato sia o meno essa stessa democrazia, ma questo è un discorso per un'altra volta. Comunque, vi ricordate di Imran Khan, l'ex presidente pakistano? Parliamo dell'ex campione di cricket, nonché politico più famoso del paese, che insomma è diventato primo ministro nel 2018, lo sappiamo, e poi sfiduciato nel 2022, che si è sempre detto vittima di un complotto per allontanarlo dalla politica, che insomma ha sempre reso molto difficile alla giustizia pakistana arrestarlo, ne abbiamo parlato spesso, visto che si diceva colpevole di persecuzione politica e aveva persino aizzato i suoi sostenitori verso i poliziotti venuti ad arrestarlo con le tende fuori da casa, insomma.
Me lo ricordo.
Sono state scene interessanti. Bene, alla fine insomma era stato arrestato e tra ieri e oggi è stato al centro della cronaca internazionale, perché ieri appunto è stato condannato a 10 anni di carcere e oggi a 14, per un totale di 24 anni totali, dopo svariato tempo in cui si tentava di portarlo alla giustizia appunto. Cosa è successo? La prima condanna è a causa della diffusione di informazioni considerate segreti di Stato durante un discorso pubblico peraltro, cioè è una scena incredibile.
Vecchia volpe.
Astuto.
Astutissimo. Per cui peraltro è stato condannato insieme all'ex ministro degli esteri. Comunque, la seconda condanna invece è per corruzione, in quanto secondo l'accusa Khan avrebbe venduto per profitto personale dei regali di Stato ricevuti quando era primo ministro. Quindi insomma gli hanno fatto dei regali di Stato, una placca, una roba del genere, e lui se li è rivenduti, che insomma erano suoi, mi sembra legittimo, ecco.
Ci sta, cioè chi non ha mai sciolto l'oro del battesimo, d'altro canto.
Valido, valido. Comunque Khan farà come prevedibile ricorso, ma la cosa interessante è che le due condanne arrivano ad una settimana dalle elezioni in Pakistan, alle quali ovviamente Khan non potrà partecipare, e molti ritengono il teppismo un po' troppo calcolato, diciamo, un modo per il regime militare che governa il Pakistan di impedirgli di candidarsi, anche perché insomma, nonostante tutto, rimane comunque uno dei politici più popolari in assoluto, una parabola fideistica, se vogliamo, molto simile a quella di Trump.
E mi hai anticipato di una frase, cioè mi ricorda per molte cose Trump, a parte che leggevo che su Khan, presumo sia il cognome, ci sono tipo 100 capi d'accusa in questo momento.
Sì, una cosa incredibile. Quindi,
che...
più di Trump.
Cosa ancora più importante, il cricket è molto simile al golf, quindi c'è anche questo collegamento incredibile.
Cioè, praticamente Khan sta a Trump come il cricket sta al golf.
Esattamente, proporzione perfetta.
È incredibile, è un alter ego. Vabbè, comunque, cioè... sempre la questione della popolarità che viene messa in risalto dai media, nel senso che comunque risulta un leader molto popolare. Ora io ovviamente di politica pakistana ne posso sapere meno di quanto ne so di politica statunitense, però sarei curiosa di vedere se ci sono altre analogie.
Passiamo al settore guerra.
Ci si attendeva una risposta dagli Stati Uniti a seguito dell'attacco in Giordania che ha portato alla morte di 3 soldati statunitensi, e questa risposta a livello di dichiarazioni è arrivata, dato che nella giornata di ieri il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha dichiarato davanti ai giornalisti che hanno chiesto appunto al presidente se ci sarà una risposta all'attacco appunto delle milizie sostenute dall'Iran, che questa risposta arriverà, anche se non è tenuta a precisare altri particolari, dichiarando oltremodo che gli Stati Uniti non hanno intenzione di ampliare ulteriormente le tensioni in Medio Oriente. Sui particolari invece si è soffermato John Kirby, portavoce della sicurezza nazionale degli Stati Uniti, che ha dichiarato come questi attacchi non saranno singoli, ma azioni multiple, e che la risposta militare sarà distribuita lungo un periodo di tempo definito lungo dal portavoce. Arrivano però aggiornamenti dall'altro protagonista di questa situazione, cioè le milizie filo-iraniane, che hanno rivendicato l'attacco contro gli Stati Uniti in Giordania negli scorsi giorni e che fanno parte di un gruppo molto più ampio di milizie, la cui più potente è quella di Khatib Hezbollah, che ha dichiarato peraltro nelle scorse ore di voler sospendere le operazioni militari contro le truppe statunitensi nella sua regione, quella dell'Iraq nordoccidentale, e lo fa per evitare e prevenire imbarazzi del governo iracheno, alleato e sostenitore delle milizie. Comunque, sempre queste milizie, appunto, hanno dichiarato che continueranno a difendere la popolazione palestinese a Gaza in altri modi, ed è insomma un chiaro segnale di come la drammatica situazione nella striscia faccia da perno su tutto quello che accade anche in Medio Oriente.
Allora, diciamo che le opzioni sul piatto, lo sappiamo, erano 3 sostanzialmente dal punto di vista di Biden. O usare delle sanzioni, ok? Ma di fronte alla morte di 3 militari sarebbe stato strano. Oppure agire direttamente in territorio iraniano, ma sarebbe stato molto problematico da un punto di vista di escalation. Oppure rifarsi esclusivamente sulle milizie, cosa che chiaramente tutti pensavano sarebbe stata la scelta migliore. Ed effettivamente è quella che ha scelto anche Biden. Mi sorprende più che altro che sia un'operazione diluita di molto nel tempo. Avrei pensato ad un'azione singola, rilevante, molto significativa, ma una sola. Il fatto di prolungarla nel tempo rischia di irritare ancora di più le popolazioni locali, ecco.
E aumentare il rischio di escalation a quel punto.
Sì, esattamente.
Ma infatti, cioè, che si dica, che se ne dica sul fatto che non si vuole fare un'escalation, eccetera, è ovvio che ci sarebbero delle conseguenze, un'eventuale risposta. Biden per me è nella situazione peggiore di tutte, perché si ritrova in un contesto in cui non è chiarissimo la responsabilità delle cose, ma al tempo stesso sente una pressione incredibile a livello politico. E vi dirò una cosa, forse unpopular opinion, però mi fa un po' di tenerezza, c'è anche vedere tipo un video, c'è un video in cui lui dice: se mi date il potere io farò tutto quello che posso fare, cioè non lo so, mi sembra comunque una persona in difficoltà, e direi anche, cioè, anche comprensibilmente, per carità, perché in contesti del genere o fai il trampone della situazione in cui proprio non guardi in faccia a nessuno e passi sopra tutti, oppure sei nella merda, un po' lo è.
Vediamolo anche in un altro modo. Se effettivamente questa operazione dovesse avere successo nel contenere queste milizie e l'Iran per estensione, potrebbe dare un bel po' di respiro politico a Biden, cosa di cui in questo momento ha estremo bisogno. Quindi non mi sento di dire speriamo, perché gradirei molto che non ci fosse un'escalation in quella zona, ma se Biden dovesse comunque averne un vantaggio politico, significherebbe che lo spettro di Trump si allontana, ecco.
Anche perché, aggiungo un'ultima cosa, in questa situazione comunque l'Iran mi sembra che non stia un pochino da una parte, ecco, non vuole, sembra che stiamo quasi quasi evitando, insomma, di andare a muso duro con gli Stati Uniti, e quindi anche la risposta dalle milizie di dire, insomma, smettiamola perché vi stiamo mettendo in imbarazzo, e sembra un po' un modo come per dire va bene, ok, l'Iran si sta tenendo da parte per il momento, insomma, a tutti questi attacchi.
E siamo ai Fish and Bits.
Egoli, questa notizia è per i fan degli Aristogatti, perché un sogno è diventato realtà. Infatti, in Cina, una signora anziana ha lasciato quasi 3 milioni di dollari di eredità ai propri cani e gatti, senza lasciare nulla ai propri figli. Perché, mentre questi ultimi non sono mai andati a trovarla negli ultimi momenti, no, della sua vita, almeno gli animali domestici le hanno tenuto compagnia. Direi che spesso la compagnia dei gatti è superiore a quella degli umani.
Mi sento di dare ragione alla signora.
Ci sta. Comunque, che cosa è successo nella pratica? Perché comunque, ok, l'ha lollata, però ci sono delle conseguenze, delle implicazioni a livello giuridico, no? Pare che una clinica veterinaria locale sia stata nominata amministratrice dell'eredità, immagino nella persona di uno dei direttori di questa clinica, non lo so, perché appunto in Cina è un po' impossibile lasciare direttamente i propri averi ad animali, come mi immagino anche in altri luoghi del mondo. Va comunque specificato che non si tratta del primo caso in assoluto in cui degli animali diventano milionari. Ad esempio, c'è il caso della magnate alberghiera Leona Helmsley, che nel 2007 ha lasciato 12 milioni di dollari in un fondo fiduciario per il benessere del suo piccolo maltese. In quel caso però ci furono talmente tante critiche da parte dell'opinione pubblica che un giudice ha ridotto l'importo, non so con quale logica giuridica o come sia possibile, però è successo. Oppure ancora c'è la contessa tedesca Carlotta Liebenstein, che lasciò al proprio cane la sua ricchezza. Peraltro c'è anche un documentario Netflix su questa storia che si chiama Gunther's Million. Comunque, questa vuole essere una lezione morale sull'importanza di visitare i propri cari anziani senza nessun tipo di interesse, proprio assolutamente nessuno, per amore puro, ma anche uno spunto per chi ama più i propri animali dei propri familiari, ed è solo un'idea.
Anche perché comunque c'è anche l'altro lato della medaglia, perché ci sono quelli che vanno a trovare solamente per tenersi una parte, per avere una parte di eredità.
Ma in anche quel caso, se non riesci a stare a fianco a una persona quanto un gatto, non superi il test.
Esatto,
è che il trucco è avere animali domestici che ti sopravvivano, quindi non lo so, pappagalli, tartarughe, in modo poi da poter donare, che se li godano anche per anni e anni, ecco.
E che vale anche per le generazioni future degli animali, insomma. Abbiamo parlato del maltese, 12 milioni, cioè non solo per il maltese, ma anche per i figli del maltese, i nipoti, quindi
tipo
generazioni e generazioni di maltesi, quindi.
Poi allora, io avrei fatto diversamente, nel senso, immagino che a questi animali magari un milioncino basti, nel senso, per garantirgli una vita agiata, il resto lo puoi donare ad associazioni che si occupano di curare gli animali, ad esempio.
Mi sa che inizierò ad andare vicino alle case dei ricconi a miagolare.
Secondo voi quindi un milione basta per tutti i croccantini?
Boh, secondo me ne mangi troppo.
Guarda, croccantini ricoperti di foglia d'oro.
L'oro commestibile ci sta.
3 stelle Michelin.
Passiamo ai trends.
Trend Zone. Allora, al primo posto, comprensibilmente, Ilaria Salis. Diciamo, non ci stupisce, ecco.
Sì, ci sono stati peraltro degli aggiornamenti su cui magari avremo modo di approfondire prossimi giorni, su dichiarazioni italiane, perché alla fine è tutto molto diplomatico ora.
Il colloquio della Meloni con Orbán, esatto. Insomma, ci sarà modo di sviscerarne i dettagli.
Anche di Lollobrigida, che ha detto che non ha visto le foto, che stava facendo altro, immagino.
Allora, no, non farmi parlare di Lollobrigida, ti prego.
Lollobrigida è il nuovo albano che non conosce Giulia Cecchettin, però vabbè.
Poi al secondo posto Ungheria, che chiaramente si ricollega alla storia di Ilaria Salis. Al terzo posto Orbán, quindi abbiamo la combo proprio definitiva. Al quarto posto il 31 gennaio.
Che c'è sempre, su Twitter c'è sempre proprio la giornata di oggi.
La giornata. E al quinto posto, finalmente un po' di calcio, che ne sentivamo il bisogno, quindi Alcaraz. Chi è Alcaraz?
Non so chi sia. Scusate ragazzi.
Delusione.
Non sono un almanacco ragazzi, scusate.
Direi sipario qui. Per oggi era tutto.
Vi ringraziamo per averci fatto compagnia. Vi ricordiamo l'email di redazione, redazione@breakingitaly.it. E ci vediamo dopo con Breaking Italy.